apriamo il capitolo carcere e andiamo a osservare un caso significativo, paradigmatico della natura dell'apparato detentivo italiano, il carcere di Biella. Nel febbraio del 2023 parte un'inchiesta su abusi e pestaggi grazie alla denuncia di tre detenuti di origine straniera. Ecco che il quadro che subito viene a delinearsi descrive una relazione abbastanza classica, abbastanza di routine, tra membri delle forze dell'ordine e leggi normative riguardanti la somministrazione di violenza. Nello specifico finirono sotto inchiesta 23 secondini, tra i quali un commissario, il quale dalle testimonianze dirigeva le operazioni. Perché? Perché per riportare l'ordine e sottomettere questi tre uomini detenuti, almeno questi tre che hanno denunciato, definiti in stato di agitazione, li avevano immobilizzati, legati braccia e gambe anche con lo scotch e pestati. Per una volta sono stati addirittura visionabili filmati, altro sintomo, il fatto che non abbiano manomesso i filmati, sintomo della impunità, impunibilità anche percepita dai protagonisti, che non si sono neanche curati di agire in luoghi oscurati come fanno di solito gli esperti del mestiere. Ecco che però questa inchiesta ha subito delle evoluzioni, perché all'interno di quella costante dialettica tra apparato sanzionatorio e apparato muscolare dello Stato, secondo i giudici del Tribunale del Riesame di Torino, non si tratterebbe di tortura, come invece ipotizzato dalla Procura di Biella, e questo appunto ci può suggerire delle riflessioni interessanti. Quindi il Tribunale del Riesame di Torino ha derubricato ad abuso di autorità serie di eventi portati a processo. Questo comporta una revisione delle misure cautelari, non comporta la caduta del capo di imputazione nei confronti di questi secondini a processo, comporta semplicemente che sono stati tutti reintegrati nelle loro funzioni. Su questo torneremo, perché insomma al di là della natura stessa del codice penale, insomma, come sedimentazione delle relazioni di forza all'interno della società, ma lascerei perdere questo macro argomento, il riesame appunto ha scelto di derubricare da tortura a un altro reato molto particolare, perché quello di abuso di autorità è un reato molto particolare. In questo caso, appunto, a differenza del reato di tortura, che può stranamente nella sua sedimentazione all'interno dell'ordinamento italiano includere anche i civili, nonostante, quindi anche i civili possono commettere tortura, nonostante la tortura sia un elemento specifico dei pubblici funzionari, dei pubblici ufficiali, visto che la tortura può essere agita grazie al potere conferito a funzionari pubblici, addirittura in questo caso e in molti altri casi in cui avvengono episodi di tortura, questa viene messa in atto grazie ai mezzi e all'interno degli spazi e grazie all'autorità fornita dallo Stato ai torturatori. Ma comunque il reato di abuso di autorità è invece incredibilmente un reato specifico per i pubblici ufficiali. Come mai? Lo è in quanto conferisce loro un privilegio che quello del reato di tortura non avrebbe consentito. Infatti il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, ovvero l'articolo 608 del 1930, già dovrebbe suggerirci qualcosa la data, perché siamo nella piena legislazione penale fascista del codice Rocco, che a differenza di altri reati da dittatura come quello di devastazione e saccheggio, in questo caso ha un approccio decisamente soft nei confronti dei pubblici ufficiali che si macchino di questo reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, e infatti ha come condanna massima 30 mesi di reclusione. Quindi, essendo sotto i 3 anni, non permette l'applicazione dei provvedimenti interdittivi nei confronti dei secondini coinvolti. Ecco, tutta questa vicenda potrebbe andare letta e interpretata attraverso diverse lenti. C'è quella della relazione tra apparati, nel senso c'è probabilmente una forma di contrattazione implicita tra corpi dello Stato sull'impiego di questo reato, sul reato di tortura e sull'ulteriore progressivo svuotamento dal suo ruolo già limitato. Ricordiamo la richiesta in corso da diversi esponenti di Fratelli d'Italia, in particolar modo anche della Lega nei mesi passati, la richiesta di abolizione del reato di tortura proprio in un paese come l'Italia, dove ci sono decine di inchieste aperte nelle carceri di mezza Italia. E tra pochissimo andremo a vedere anche quale altra mossa istituzionale in stile goliardia da camicie nere sia stata messa in atto per celebrare questa sostanziale autoassoluzione dell'apparato punitivo. Quindi insomma c'è l'apparato sanzionatorio, quello delle procure, che dialoga con l'apparato muscolare, quello dei carcerieri veri e propri, e quindi ci sono pezzi di magistratura che stanno da un lato scegliendo di utilizzare il reato di tortura, dall'altro cercando invece di sottrarne l'applicabilità. Ecco, la scelta del Tribunale del Riesame di Torino non ricade immediatamente, come dicevo, sul processo. Certamente ha una forma di sollecitazione dal punto di vista del condizionamento, in qualche modo, e incide invece concretamente sulle misure cautelari. Un'altra lente è quella che riguarda quindi la modulazione delle politiche sanzionatorie anche rispetto alle misure cautelari imposte. Osserviamo come il trattamento di favore riservato a persone che commettono crimini violenti ma indossano una divisa sia una ricorrenza, in qualche modo. Pensiamo se a legare mani e piedi con lo scotch e a manganellare un uomo immobilizzato che dava in escandescenze fosse stato un minorenne campano. Diciamo che l'attenzione mediatica, la mostrificazione, via dicendo, sarebbero state molto diverse. Ovviamente poi c'è l'esito politico. Come andremo a vedere, finito in una bella grigliata. Intanto c'è l'esito invece pratico, per il quale si può osservare come senza neanche l'inizio del processo questa derubricazione da tortura ad abuso di autorità abbia consentito appunto il reintegro dei secondini torturatori in servizio. E arriviamo a una dimensione quasi estetica, appunto, quella politico-estetica, propagandistica, della celebrazione, questa dimensione goliardica e gaudente, che come tempistica lascia poco spazio all'interpretazione, perché a metà giugno arriva la notizia della salvezza, insomma, operata dal Tribunale del Riesame di Torino grazie alla derubricazione da tortura ad abuso di autorità. Ecco che a poche settimane di distanza, a fine luglio, sindacati dei secondini e politici neofascisti organizzano una grigliata celebrativa negli stessi spazi del carcere di Biella. Una festa in abiti formali definita di team building, organizzata il 27 luglio scorso dal sindacato di polizia penitenziaria Sinappe nel cortile della caserma del carcere di Biella, una festa con grigliata aperta solo a secondini, anche di altri istituti, e politici di estrema destra. Una grigliata per celebrare evidentemente il reintegro dei secondini coinvolti nell'inchiesta per le violenze, celebrati dal sindaco della città di Biella, Claudio Corradino della Lega, ma soprattutto dal sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, il ben noto Andrea Del Mastro delle Vedove. Ma a al di là di queste celebrazioni, di queste grigliate goliardiche, e tornando alla questione della violenza, lasciando perdere che impatto possa avere questa scelta di derubricare dal reato di tortura quello di abuso di autorità su altri processi, come per esempio quello di Santa Maria Capua Vetere, per intenderci, e contando che solo in Piemonte ci sono altri 3 processi per tortura, uno a Ivrea e ben 2 a Torino, a cui si aggiunge quello concluso anni fa di Asti, quello dello scalpo a un uomo detenuto, ma a quei tempi non esisteva il reato di tortura. Il giudice comunque aveva descritto il clima di totale omertà di corpo che aveva reso impossibili le indagini. Tornando alle violenze, nel carcere di Biella vale la pena ricordare che il carcere di Biella è recidivo. Ecco, visto che i ragionieri delle pene usano molto il concetto di recidività per calcolare la pericolosità sociale, vale la pena ricordare che lo stesso carcere di Biella è recidivo rispetto allo stesso reato di violenze sulle persone detenute. Infatti nel 2000 era emersa un'enorme inchiesta su pestaggi e violenze fisiche e psicologiche che coinvolse quasi una 60 di pubblici ufficiali tra secondini e sanitari, ma anche in quel caso allora non esisteva ancora il blando reato di tortura all'italiana. Facciamo una piccola pausa, ma resteremo ancora su Biella, visto che da lì a pochi giorni, dalla grigliata celebrativa per il reintegro dei secondini picchiatori, celebrata dal anche ghost ministro della giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, da lì a pochi giorni sarebbero emersi altri elementi che ci consentono di operare un'altra analisi di quella tecnologia sociale che è il carcere, che riguarda per esempio le sostanze illegali, le merci e le sostanze che in carcere sono illegali e vi vengono introdotte. Come mai? Che bisogno ce n'è? Via dicendo. Stiamo parlando del carcere di Biella, abbiamo visto appunto questi reati violenti derubricati in sede di riesame nel Tribunale di Torino da tortura ad abuso di autorità. I reati violenti sono comprensibilmente quelli più stigmatizzati, ma ovviamente in base a chi li commetta. Ecco che a Biella però la possibilità di analizzare l'istituzione carceraria va ben oltre la classica componente della violenza E davvero sembra emergere come centrale la questione del potere, perché evidentemente la percezione di sentirsi al di sopra della legge non riguarda solo le regole di ingaggio, le tecniche di contenimento consentite o quelle illegali, la possibilità di agire condotte sadiche e di infliggere lesioni come bonus aziendale. A quanto pare la dimensione di svincolamento dalla legge, dalla legalità, che ricordiamo è quella potenza semidivina che consente ai pubblici ufficiali di punire e di avere potere sui corpi e sulle vite altrui, ecco che si evidenzia anche su altri fronti. Uno abbastanza significativo del privilegio anche appunto extra legale a cui i tutori ultimi della legge, quelli che gestiscono e contengono il male rappresentato a livello di propaganda dalle persone contenute in carcere, ecco, i secondini. Durante il lockdown, in pieno lockdown, secondini e sanitari del carcere offrivano tamponi ai loro familiari e affetti senza le code in farmacia. Questo è un piccolo pezzo appunto di privilegio e di percezione di sentirsi al di sopra della legge, ma soprattutto, rullo di tamburi, spaccio su spaccio. Se il carcere diventa una tecnologia sociale per il contenimento della marginalità, se in un carcere come quello di Biella il 90% delle persone ha una diagnosi di dipendenza e il restante 10% probabilmente l'avrà sviluppata nel corso della detenzione, non stupisce che chi occupa una posizione favorevole nel campo della simmetria di potere utilizzi questa posizione a scopi imprenditoriali. È infatti emerso come ci fosse un giro di spaccio e contrabbando di telefoni, tablet, ma soprattutto droga di ogni genere, crack, cocaina, eroina, hashish, oppioidi di sintesi tipo ossicodone per intenderci, e perfino anabolizzanti per bodybuilders. Ben sei gli agenti coinvolti direttamente, ma come per tutte le inchieste in carcere, raramente si osserva a livello di inchiesta la connivenza di corpo. Personalmente ci tengo a sottolineare quante persone molto probabilmente fossero a conoscenza senza magari anche un beneficio diretto. Basta osservare tutte le inchieste sulle violenze, le torture, i pestaggi e via dicendo. Insomma, la conoscenza di determinati eventi è sicuramente più diffusa e sicuramente non circoscritta alle persone coinvolte. Comunque è abbastanza interessante anche a questo proposito osservare questo estratto da una velina della procura riguardo a questa indagine, quella sullo spaccio all'interno del carcere di Biella. Come ha spiegato il magistrato, legge appunto la velina, il vero spartiacque dell'indagine è stata una perquisizione in carcere dell'aprile 2021, apparentemente fallimentare nei risultati, ma che in realtà ha permesso agli inquirenti di aprire canali di comunicazione con alcuni detenuti che hanno consentito di ricostruire la trama dei traffici. Apparentemente fallimentare nei risultati, quindi non hanno trovato nulla. Questo perché? Perché oltre a una tariffa tra i 600 e i 1500 euro ai secondini per far entrare i pacchi di storie, magari poi gli stessi che si irrigidivano con i calzini di troppo nei pacchi dei familiari, oltre a facilitare gli ingressi, avvisavano ovviamente in caso di perquisizioni. Ultima nota di colore, a casa di un secondino coinvolto in questi traffici la perquisizione operata con lo scoccare dell'inchiesta avrebbe dato esito negativo, in quanto la sostanza rinvenuta era lassativo. Immagino proprio che il lassativo in questione sia quello che negli anni non conosce crisi, nonostante non venga credo più usato da nessuna mamma, da nessun genitore per i propri bimbi, ovvero il mannitolo, il taglio preferito degli italiani, potremmo definirlo, ogni caso, no, Biella non è un caso straordinario. A pochi giorni di distanza, una situazione molto simile è emersa anche a Bari. E appunto, anche per questo, insomma, al di là delle pratiche extralegali delle carceri, al di là del fatto che siano autogestite dalla popolazione detenuta o invece promosse o quantomeno coadiuvate dal personale di sicurezza, forse è più interessante la nocività che il carcere produce e riproduce, utilizzando anche come metro quell'indicatore che sono le dipendenze. Anche perché, che sia da sostanze illegali o che sia da psicofarmaci, è abbastanza evidente la relazione tra l'insostenibilità, fosse anche solo per la perdita di senso che il carcere sovrappone alle vite di chi inghiotte. Ecco che chi viene inghiottito ha evidentemente frequentemente bisogno di integratori psichici, vogliamo definirli così. Coadiuvanti per reggere l'assoluta assenza di senso del carcere. Il carcere è una macchina per indurre sofferenza, per indurre depressione, per indurre ansia e sottomissione. Insomma, per concludere, al di là di un esempio perfetto come quello del carcere di Biella, chiediamoci un attimo quante inchieste sono aperte sull'apparato carcerario italiano. Cioè, insomma, la sequenza di eventi, che sia degli ultimi anni o che sia degli ultimi giorni, che sia della cella zero nel carcere di Poggio Reale, che sia la mattanza di Modena, di Santa Maria Capua Vetere, che siano le persone lasciate morire di fame ad Augusta o a Torino, che sia la quantità di il tasso di sovraffollamento, che siano le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, insomma decine e decine i processi per tortura, molti di più, morti su morti, morti per abbandono sanitario, ricordiamolo, 3 persone lasciate morire in sciopero della fame in un anno non sono poche, record di suicidi, secondini che si ammazzano tra di loro o che sterminano le proprie famiglie e via dicendo. Che cosa dovrebbe suggerire la evidente crisi del carcere? Crisi, adesso, questa è una banalità fastidiosamente leziosa, ma serve ogni tanto ripeterlo. La parola crisi deriva dal greco crisis, scelta, qualcosa che necessita di giudizio. Ecco che forse sarebbe veramente il caso di estendere la portata della critica al carcere al di là dell'osservare le sue singole nocività, con momenti di attenzione appunto stroboscopica dell'apparato mediatico. Piccola chiosa finale, giusto per ricordare un'altra forma di nocività del carcere, mentre in Italia anche quella strana e abbastanza, insomma, tra ridicolo e terrificante ibridazione rosso-brunista di Marco Rizzo si aggiunge nel coro delle persone, delle realtà politiche che incolpano le persone immigrate per il dumping salariale, e non, ovviamente non incolpano i padroni che sfruttano le persone, ma chi accetta un salario basso perché magari ha ricatto del permesso di soggiorno e via dicendo. E Marco Rizzo è arrivato a dire, mi è purtroppo capitato di sentirlo qualche giorno fa, perché se un giornalista senegalese accetta 200 euro al mese, anche tu, giornalista italiano, guadagnerai di meno. Ecco la visione che veramente ho sentito con le mie orecchie e descrive tutta la qualità politica di Italia sovrana e popolare. Grazie Marco Rizzo. Ecco, rendiamoci conto che laddove la carcerazione di massa trova la sua maggiore espressione neoliberista, come ad esempio negli Stati Uniti, ma anche in Cina, seppur con sfumature di ingegneria sociale diverse, la manodopera detenuta rappresenta davvero la vera forza lavoro concorrenziale su tutti i fronti, perché negli Stati Uniti neanche gli immigrati messicani accusati di dumping salariale vengono pagati meno di 50 cents l'ora.